La storia in podcast di Focus.
Per me stare dentro agli elementi, mi piace moltissimo stare dentro gli elementi, in acqua e in terra. Io amo il vento, amo le cose che mi stanno intorno, so vedere queste cose che mi stanno intorno. Mi piace moltissimo sentire da dove viene il vento, perché viene di lì e forse da dove verrà dopo.
Sono Cesare Peruzzi e adesso parleremo della storia di Raul Gardini. Io sono un giornalista, ho conosciuto Raul Gardini nel 1980 e sono arrivato alla conoscenza di Gardini tramite la conoscenza del suocero di Gardini, il fondatore del gruppo Ferruzzi, cioè Serafino Ferruzzi. Io nel 1978 lavoravo al settimanale Il Mondo del Corriere della Sera e in quell'anno i Ferruzzi balzarono alla ribalta delle cronache finanziarie perché acquistarono l'Eridania, che era il più grande produttore, il più importante produttore di zucchero italiano e uno dei più importanti d'Europa. E così tutti conobbero il nome di Serafino Ferruzzi, che era un importantissimo operatore di trading, era un commerciante di cereali, di derrate agricole tra le due sponde dell'Atlantico, e che era anche uno degli uomini più ricchi d'Italia, ma era sconosciuto alle cronache perché non aveva mai avuto motivo di saltare all'occhio della cronaca, alla ribalta della cronaca, e non era per sua indole tipo da rincorrere la notorietà, il palcoscenico, anzi. Risultato, come giornalisti di economia ci mettemmo un po' tutti alla caccia di notizie su Serafino Ferruzzi, e io, avendo saputo che Ferruzzi si recava ogni mercoledì alla borsa merci di Milano, cominciai ad appostarmi, a fargli la posta davanti all'ingresso della borsa, e dopo aver ricevuto una serie di rifiuti a incontrarmi, dopo circa un mese, sarà stata la sesta o la settima volta che io il mercoledì mi trovavo ad aspettare l'arrivo di Serafino Ferruzzi, quel giorno pioveva e forse si impietosì, volle sapere come mi chiamavo. Gli piacque l'idea che mi chiamavo quasi come lui e mi fece entrare nel suo studio, nel suo ufficio. E così nacque questa frequentazione sulla base di un patto che lui mi chiese, cioè che io non avrei scritto niente di quello che ci dicevamo. E così l'uomo mi riceveva il mercoledì, parlava volentieri, ma soprattutto era molto curioso, chiedeva del mondo dei giornali, dell'informazione, di cosa si diceva, di quali erano gli umori, le idee e, diciamo, il trend che si respirava. Nel 79, purtroppo, Serafino Ferruzzi morì in un incidente aereo in atterraggio all'aeroporto di Forlì, e io chiamai l'azienda Ravenna per fare le condoglianze alla famiglia. Riuscii a parlare con Gardini, che era il genero, aveva sposato la figlia maggiore di Serafino Ferruzzi, Idina Ferruzzi, e Gardini mi disse che mi conosceva di nome perché il suocero ne aveva parlato in famiglia e aveva anche detto che un giorno, se mai avesse deciso di dare un'intervista, l'avrebbe data volentieri a questo giovane cronista del mondo. Morale della favola, ci demmo appuntamento a Bologna per gennaio, perché Gardini, come tradizione della famiglia Ferruzzi e Gardini, sarebbe andato in Argentina quel Natale e quel Capodanno e sarebbe rientrato i primi giorni dell'anno nuovo. Lo incontrai a Bologna e devo dire che fu un incontro molto importante nella mia vita e anche nella mia attività giornalistica, perché trovai un imprenditore straordinariamente capace di trasmettere idee nuove e di aprire scenari su quello che sarebbe stata l'evoluzione dell'economia, del mercato e della società, che soprattutto agli occhi di un giovane quale ero io, all'epoca avevo 25-26 anni, quasi 26 anni, mi sembrò veramente straordinario. Dissi a Gardini che mi sarebbe piaciuto ricostruire il gruppo Ferruzzi in tutte le sue articolazioni, cosa che ancora non era riuscita a nessuno, e quindi poter dar conto dell'esatta consistenza di questo impero economico basato a Ravenna, ma con importanti propaggini nelle due parti dell'Atlantico, sia in Europa che in America, Nord e Sud America. Gardini mi disse che avrebbe visto cosa poteva fare e poi ci salutammo. Qualche settimana dopo mi chiamò, mi disse che era a Milano, che ci saremmo potuti vedere. Ci siamo visti e mi dette un foglio dove aveva di suo pugno disegnato tutte le aziende del gruppo con i rapporti azionari tra le varie società, e così riuscì a fare un ottimo lavoro giornalistico. Uscimmo con una copertina sul Mondo e il titolo, ricordo, era L'impero dei due mondi, e tale era il gruppo Ferruzzi già all'epoca. Così, diciamo, è iniziato il mio rapporto con Gardini, che è diventato molto rapidamente anche un rapporto di amicizia, posso dire, per il modo come l'uomo si poneva e la sua capacità di apparire un leader e allo stesso tempo di mettersi a livello del suo interlocutore senza superiorità o senza creare nessun tipo di imbarazzo o di diaframma, ecco. Gardini era molto generoso di sé, nel senso che ti metteva a parte delle sue idee, dei suoi propositi, ovviamente per quello che riteneva di poter dire, e questo per un giornalista era importante, anche perché Raul Gardini aveva la capacità di andare al nocciolo della questione. Per dirla da giornalista, non si veniva mai via da un incontro con Gardini senza un titolo per il giorno dopo. Ecco, c'era sempre un titolo di giornale da fare, perché aveva la capacità di dare la notizia. Nel 1984 mi disse che aveva deciso e aveva anche l'appoggio dei suoi parenti per istituire il primo ufficio stampa, un ufficio stampa del gruppo Ferruzzi, cosa che non avevano mai avuto, perché di lì a poco sarebbero anche sbarcati in borsa, e mi chiese se ero interessato ad avere l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa. Io accettai e così alla fine dell'84 mi trasferì a Ravenna, dove sono rimasto circa 2 anni prima di rientrare nel giornalismo attivo come inviato del Sole 24 Ore, avendo avuto l'offerta e la possibilità di tornare a Firenze, che era la mia città natale, e aprire il primo ufficio del Sole 24 Ore in Toscana. Questa, diciamo, è in estrema sintesi l'inizio della storia con Gardini nei primi anni 80 che io ho vissuto. Non dimenticherò mai le tante lezioni di vita che ho avuto da lui, perché era non soltanto un leader, e questo lo si capiva subito, fin dalla prima volta che si incontrava l'uomo, si capiva che era un trascinatore, era un leader, aveva la capacità di galvanizzare le persone che gli stavano intorno, perché aveva la forza delle idee e degli obiettivi. Lui dava degli obiettivi e questi obiettivi erano obiettivi tra virgolette belli, erano obiettivi condivisibili, erano obiettivi auspicabili, non solo da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto da un punto di vista sociale. Dico questo perché tutta la battaglia che lui ha combattuto intorno alla chimica verde, intorno alla necessità di non inquinare più il pianeta e di creare una forma di sviluppo economico conciliabile con l'ambiente, era qualcosa che sicuramente piaceva a tutti, mi verrebbe da dire a quasi tutti, perché poi in realtà non piacque a tutti, ma questo purtroppo è molto probabilmente perché c'erano interessi divergenti, di altra natura, diciamo, che confliggevano. Quindi l'uomo era coinvolgente, aveva anche una grande forza, era un grande lavoratore, aveva una grande energia, dormiva pochissimo. Nel libro intervista che poi abbiamo fatto nel 91, che io ho scritto intervistando Gardini per oltre 36 ore a più riprese, in più giornate, al momento della divisione di famiglia, io gli chiedo come mai dormisse così poco e lui mi risponde perché si divertiva di più a stare sveglio. E al di là della battuta e dell'ironia che nell'uomo non mancava mai, era però anche una verità. Si divertiva, le cose che faceva lo divertivano e faceva solo le cose che lo divertivano, ecco, non faceva le cose che lo annoiavano. Potendo scegliere, aveva questo privilegio, sceglieva di far cose che lo divertivano e di solito erano cose abbastanza difficili, complesse, erano delle sfide. In questo Gardini era un romagnolo nell'animo, era un vero romagnolo, amava le sfide, amava la competizione, l'amava in maniera sportiva, era uno sportivo, non a caso era un velista, era anche un cacciatore, andava a caccia, andava in barca a vela e le sfide erano un modo per mettersi alla prova, per vedere fino a che punto si poteva migliorare le proprie performance, e questo lo ha applicato anche negli affari, anche nel lavoro, non sempre con esiti positivi, però lui ci ha sempre provato con questo spirito, come dicevo, molto romagnolo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.